Dire una cosa, una, a pelle così, una, ragazzi, cioè che alcune considerazioni che hai inserito all'inizio erano fatte da...
Aspetta, non volevo registrare, non posso più farlo. No, era per... Posso partire?
Beh, ma no, non vorrei... No, che in realtà queste considerazioni sulla, faccio fatica adesso magari a esprimermi, ma sul consumo ecologico, sul consumo ambientale, diciamo, no? Le citavi addirittura su considerazioni di alcuni del 1950 e del 67, cioè non so se ho visto male, ma che significa, cioè, che veramente o ci siamo addormentati ma alla grande su questi argomenti, o che, cioè, sicuramente c'era qualcuno che aveva una visione molto, molto più lunga di quelle che potevano essere le prospettive, perché parlare di questi argomenti nel 50, cioè, sì, no, non avevi ancora nemmeno forse affrontato il boom economico, non lo so, cioè,
però è stato, dire, utile, ecco. È stata utile la guerra fredda, che ha fatto capire che eravamo sul fondo di un precipizio e ha fatto capire che l'uomo era diventato così potente da poter distruggere sé. Questo infatti ha messo, Jonas era partito da lì, anche se poi
infatti la bomba atomica
è uno spartiacque, ma di consapevolezza, però forse sì. Certamente dopo la bomba atomica si è capito che eravamo diventati capaci di distruggere il pianeta che ci aveva ospitato, insomma, cioè siamo diventati una specie troppo potente per non porsi il problema. Poi se mi guarda quello che succede sulla flampa, ti direi che non siamo andati molto avanti. Comunque, insomma, sembra declinato come rischio, in realtà non è così, però ha costruito effettivamente. Però si fa riferimento a dei testi come quello di von Humboldt, siamo all'inizio dell'Ottocento, di Thoreau, di personaggi che magari per loro stranezze si erano occupati di questa cosa. L'attenzione che adesso c'è sull'ecologia li ha fatti riscoprire come dei precursori. Però la mia impressione, non so se sono io che ho aumentato, ho abbassato la mia soglia e quindi mi accorgo di più, ma cioè, c'è un'attenzione sull'ambiente adesso, nell'ultimo anno, per esempio, io ho percepito una volta notevole, cioè, delle multitrasmissioni, televisive, radiofoniche, pagine dei giornali, che hanno un'attenzione che non c'era qualche anno fa. C'è un'accelerazione. Resta il fatto di quello che dicevo alla Bianca. C'è un'attenzione e non cambia
però
niente.
Non si
cambia niente, cioè siamo esattamente come prima. Cioè, io vivo come vivevo 10 anni fa, magari.
E la raccolta differenziata tutto il più, ma non è un granché.
Sì, cioè, se metti la raccolta differenziata, chiudere un po' di luci e se possibile muoversi il meno possibile con la macchina, ma sono, cioè, rispetto, penso sempre, rispetto al consumo di mondo che faccio e che produco,
irrisorio.
Comunque non sto intaccando quel debito ecologico che sto costruendo, e che altri pagano.
commercio internazionale che dava qualche spiraglio di speranza in questo senso, perché diceva che il giornalista aveva osservato che le grandi compagnie di assicurazioni, prima di investire o di, sì, di spostare denaro, considerano l'aspetto dell'impatto ambientale, perché si sono accorte che questo si ritorce contro di loro, quindi anche alcune banche hanno fatto la scelta di non di uscire dal business del fossile, quindi c'è una consapevolezza che sta andando un po' avanti, cioè, giusto per metterci una nota di speranza, tutto qua.
Mi colpiva prima quando dicevi giustamente la responsabilità di tutta la cultura ebraico-cristiana enorme, no? su queste cose, che in fondo è molto legata alla lettura fondamentalista della Bibbia o la non lettura della Bibbia, no? E mi preoccupa che anche oggi l'approccio non è ancora negli ambienti religiosi, diciamo, no? Quello di andare a rileggere le scritture come sono, ma ancora una volta semplicemente un impegno morale, etico in più, no? Allora adesso bisogna fare qualcosa per la terra, così. Mentre secondo me, se noi tornassimo alle scritture, come se io stamattina per caso leggevo un passo del profeta Gioele e mi sembrava che stesse descrivendo quello che sta succedendo in Australia, ma letteralmente, e dicevano, come abbiamo fatto a non leggere? A non leggere una parola che è, per cui io credo che no, spero solo che soprattutto appunto negli ambienti cattolici e robe del genere non diventi solo appunto l'impegno morale, perché non succederà niente, perché è proprio una questione identitaria, ecco, io credo che sì, ritorno alla parola letta nella sua totale laicità e nell'entrato nell'ambiente in cui è nata, dove che non è l'ambiente, voglio dire, dove l'uomo, l'anima, il corpo, l'uomo e la natura sono diabolicamente separati, ma dove questa cosa qua, quindi questa responsabilità, io penso che è veramente... Per cui io penso che l'operazione che ha fatto Francesco con questa enciclica, che in effetti ha fatto un effetto pazzesco, fuori da chi l'ha letta, insomma, in termini proprio laici e dirompente, però non so se nel mondo cattolico c'è questa, perché è una rivoluzione.
Sì. Beh, ci sono state comunque delle visioni profetiche. Sono andata a un convegno su Padre Turoldo, c'era proprio Ernest Ronchi e Marina Marcolini, e adesso stavo riguardando proprio gli appunti che mi ero presa, dove parlavano appunto della visione profetica di Turoldo e proprio di teologia ecologica di Turoldo, e mi sono scritta la frase: se non sei in pace con la terra, non sei in pace con te stessa. E sì, e quindi proprio si parlava proprio su proprio di questo, e ci sono state quindi anche negli anni 50 queste visioni profetiche nella Chiesa, non ci siano state, forse non le abbiamo accolte abbastanza, diciamo che era una figura molto scomoda nella Chiesa, no?
Però tutta la, io penso alla fatica che si fa a far uscire il tema della natura da certi schemi che abbiamo ereditato, per esempio la natura è perfetta, poi ti accorgi che non è vero, allora a quel punto non sai più cosa fare. Io invece apprezzo molto l'idea di una visione fragile della natura, perché se è fragile vuol dire che dipende da qualcos'altro, se dipende da qualcos'altro magari scopri che sei tu questo qualcos'altro, assume tutta un'altra veste il rapporto con la natura. Poi è vero che è fragile fino a un certo punto, perché se noi sparissimo nel giro di poco si riaffermerebbe, ma questo non vuol dire, cioè la sua resilienza vitale, biologica, diciamo così, non toglie la fragilità della distruzione e della scomparsa di tutta una enorme varietà di eventi che la nostra presenza ha semplificato e distrutto, cioè dal punto di vista del nostro impatto è stato micidiale, in questo senso è veramente fragile. Però una cosa che io faccio in tante, è quella di provare a chiedere che cosa intendiamo per natura e di chiedere solo due condizioni però, cioè proviamo a dire che cosa intendiamo noi per natura, cioè che cos'è natura, parola molto nota, però proviamo a dare una definizione che non sia in negativo, cioè che non dica che cos'è la natura in funzione di ciò che non lo è, cioè non è tecnica, non è artefatto, non è opera dell'uomo, che non sia una definizione in negativo. E la seconda cosa che chiederei è una definizione laica, nel senso che non mette in gioco Dio creatore, non perché non c'entri, ma perché proviamo a metterci nell'atteggiamento di chi, se parla della natura, prova a farlo anche rispetto a chi non condivide la tua stessa fede. Allora proviamo a togliere di mezzo l'essere creazione di Dio e proviamo a togliere di mezzo una definizione negativa. Che cos'è natura? Cosa ci resta? Non è facile dare una risposta in questi termini, cioè, diciamo scoprire il tempo dice, è difficile rispondere, d'accordo, però se ci pensate, quello che ho provato a dire rispetto alla interazione, al sistema complesso che è ciò dentro cui siamo e che possiamo definire il nostro ecosistema, è l'unica risposta che esiste solo perché c'è quella correlazione, cioè noi definiamo le cose non in funzione di ciò che sono, ma dei rapporti che si costruiscono, e questo significa dare una definizione relazionale e non sostanziale, per dire. Uno dice vabbè, con questo no, e con questo significa che tu sei parte di quella relazione, cioè tu sei parte della definizione, cioè tu dai il nome, per capirci, tu esattamente come Adamo sei ancora lì a dare il nome, nel senso che quella relazione la costruisci, la mantieni o la distruggi o la alteri in funzione del potere che hai conquistato, che ti è stato dato.
Mi viene in mente che questo dare il nome ha uno stretto contatto col concetto della bellezza. Quando si dice la bellezza salverà il mondo, no? Che è legato alla percezione che tu hai di ciò che hai davanti. La bellezza è una cosa, è una percezione assolutamente soggettiva. E il cambiamento penso che sia a quel livello lì, nel senso della... quando noi arriviamo a percepire l'essere parte della natura, la natura stessa, come qualcosa che ci unisce profondamente, ma non tanto da un punto di vista biologico, quanto proprio di essenza, di forma, di energia cosciente, non so come definirla, che si esprime attraverso, forse la cosa che si avvicina di più è proprio il senso della bellezza. Questo nostro sentirci partecipi della natura, penso a quando siamo in montagna, quando siamo in mezzo a un giardino fiorito, quando siamo, avvertiamo profondamente il nostro sentirci parte di quella cosa lì. E quello che deve cambiare è proprio questo, questo sentirci appartenenti, come questo sentirci che non è la stessa cosa della relazione biologica, come che pure esiste, no? Per cui tu facevi l'esempio delle catene e dei vari ambiti in cui, di cui facciamo parte dal punto di vista biologico, per cui ne togli uno e tutto il resto non sta in piedi. Ma è più un sentire, come, è più una consapevolezza profonda di questa unità, come, senza della quale fai fatica a costruire un rapporto, una relazione. Un penso al concetto di fraternità non è perché biologicamente l'altro è mio fratello, che lo sento tale, ma quando lo avverto in profondità come qualcosa che mi appartiene, qualcosa di cui sono responsabile. Ed è proprio il cambiamento del sentire che è difficile, che non ha una ricetta, che non ha uno. Mi piaceva molto quando sottolineavi questo fatto della fraternità, che non è non puoi imporla, non puoi legiferarla, non puoi. E deve nascere da un qualcosa che è molto profondo, come. È vero che forse si può passare attraverso il materiale, no? E quindi attraverso la concretezza del dire devo rispettare, devo piantare alberi, se sto producendo inquinamento da qualche altra parte devo compensare, no? Quindi passo attraverso la materia, passo attraverso il corpo, passo attraverso ciò che è razionalmente gestibile, come, ma in realtà l'obiettivo e il motore deve essere da un'altra parte, cioè sono delle condizioni che si possono porre per un cambiamento in un altro ambito, a un livello molto più profondo, se vogliamo investirci in questo. Non so se mi sono riuscita a spiegare, perché è un concetto che ho anch'io ancora confuso forse, ma e sento che ha molto legame col concetto della bellezza.
Dico solo, ma però non vado oltre col pensiero, nel senso abbiamo un mese davanti, quindi ci penso un po'.
Ma lei sai tu che giorno è, scusi, dammi tu la sua relazione.
Beh, vediamo.
Dovrà essere in marzo.
Sì, sì, no, dicevo, c'è un mese nel nostro metodo di lavoro, di pensarci, di trovarci, per cui io adesso metto la cosa su cui penso, suppongo, entrerò nelle riflessioni, è quello per me è centrale, imperativo categorico, cioè quel discorso di creare anche una modalità di agire sul proprio agire, quello che ha detto Paolo. Proponendo, come dire, cosa succede se, no, basta, mi fermo qua, perché su un pensiero, su una modalità completamente altra si è fondata tutta una serie di sistemi, okay, centrati sul sé, sull'individuo, magari dicendo che probabilmente su riflessioni che riguardano il sé magari magicamente si crea un interesse collettivo, però penso che abbiamo finito qui. Basta, per me è centrale questo anche per una serie di altre cose, per cui magari prenderemo su questa cosa qua.
No, mi veniva in mente quando parlavi anche del fatto che ci sono più, c'è un'area di, sì, effettivamente di maggiore interesse verso l'ecologia, verso i temi legati all'ecologia e tutto il resto. Però io noto anche un'altra cosa, cioè che quello che è l'attenzione verso l'ecologia, verso le anche le modalità concrete con cui affrontare certe problematiche, eccetera, poi si scontra molto spesso, comunque fa intrusione di criteri poi sociologici assolutamente sempre in direzione del cerco di risolvere un problema ecologico, non so se sto spiegando, però se lo faccio, faccio una startup, faccio una macchina che recupera le bottiglie dal mare, le ricicla, così, ma lo faccio perché così faccio scale alla fine, quindi ricreo sempre lo stesso modello, se vogliamo, no? Cioè cerco di dare delle soluzioni, cerco di affrontare questo tipo di problemi, ma la modalità con cui normalmente io vedo che viene fatto questo è sempre, purtroppo, ancora inclusiva di un mi verrebbe da dire un peccato di fondo, insomma, no? Cioè, un movente che non è mai quello di mettere il chiodo di una regola, diciamo, che possa valere come morale per tutti, no? Ma comunque invece sempre qualche cosa che venga a darmi chi lo affronta, un giovamento o comunque io non so.
Può essere un po' il concetto delle macchine elettriche?
Sì, ma puoi tradurlo in tantissime.
Sembra siano risolutive, non lo sono affatto.
Ma come scoprire che in giro di 8 anni esaurisci tutto il litio da tutte le parti del mondo e che le miniere per estrarre il litio sono gestite con gli schiavi bambini e questa e quella, cioè tutte queste cose così.
Infatti un po' una domanda, si parlava prima di rapporto diabolico tra l'uomo e la terra. Se è o non è diabolico, se siamo inventati noi con un rapporto diabolico, comunque se abbiamo letto le scritture anche, insomma. Però sul denaro è ancora di più, come no? Cioè è vero che l'uso del denaro è inevitabilmente diabolico, questa è una domanda da Gianni Zuliano.
Come si è andata la risposta?
No, nel senso che si tratta della traduzione del, appunto, del tentativo di una disposizione ecologica che si scontra con i moventi, cioè con il movente per cui in qualche modo trova una soluzione, un invento, un sistema, un meccanismo. E ecco, c'è da qualche riflessione, approfondimento da fare. Poi tra l'altro proprio in questi anni, adesso è una cosa che forse già detto a qualcuno, e la questione della disuguaglianza appunto si è molto concentrata negli ultimi 10 anni, 12 anni, cioè dal famoso 2008,
assolutamente.
Anche la concentrazione del denaro, quindi sentiremo parlare di questa generazione e a maggior ragione degli ultimissimi anni, come almeno per noi questi. Diciamo, insomma, sulla diabolicità della denaro.
Sì, di conseguenza viene anche, scusa, un'altra cosa, cioè il fatto stesso che l'impressione che ho io è che ci manchino dei profeti, delle persone che siano in grado di tirare i fili di queste argomentazioni, di queste istanze, di queste cose, perché come dicevi all'inizio, cioè, è incredibile come appunto per molto meno si sono fatte rivoluzioni molto più sanguinose, più epocali, e oggi di fronte a una situazione di questo genere non ci sia assolutamente un minimo accenno di reazione. Probabilmente mancano anche delle figure profetiche che siano in grado di riassumere anche e di avere la visione,
di fronte a quella roba lì mi viene a pensare che le rivoluzioni, è vero, sono state fatte per molto meno, ma quando ci sono state le rivoluzioni sono stati secoli per cui la gente soffriva delle situazioni di ingiustizia e nessuno si ribellava in modo significativo. La rivoluzione c'è stata quando si sono create delle condizioni ed è esplosa. Ma
c'è anche la complicazione del fatto, adesso fare un esempio, la rivoluzione francese ad esempio, quella russa, insomma, prendiamo quella francese, cioè tu avevi una collettività abbastanza contenuta in cui era percepibile la diseguaglianza, anche l'enorme diseguaglianza. Noi oggi abbiamo acquisito, grazie a delle tecnologie comunicative, conoscenze di diseguaglianze che spesso non viviamo in minima misura, percepiamo di una nostra esperienza, però è la nostra esperienza. E adesso io magari un po' esagero, però cioè, questo vuol dire che abbiamo dovuto crescere molto come umanità per poter sentire nostra quella sofferenza, non sì, come di qualcun altro di cui non ne so, niente saprò, ma che è parte del mio mondo e non posso fingere che non lo sia. Insomma, cioè, questa è crescita comunque. Poi è vero quello che dice Beatrice, cioè ci vogliono secoli perché certi processi arrivino a conclusione, però quello che sta succedendo, anche tenendo conto di tutto questo, ha dell'incredibile, questo dalla fine degli anni, a metà, fine degli anni 80 in avanti c'è stata una, un'accelerazione che ha portato poi con la crisi di mezzo a quello che stiamo vivendo oggi, e questo è insomma.
Penso che anche lì si sono create delle condizioni proprio a livello di conoscenza, quindi anche di consapevolezza. Penso a grandi zone del mondo, no, che hanno sempre vissuto una situazione di ingiustizia e di stretta difficoltà di sopravvivenza, che oggi grazie alle tecnologie arrivano a rendersi conto che ci sono zone del mondo in cui la vita è tutta un'altra cosa. No? Penso a quanto venivano criticate, no, anche popolazioni. Diceva muore di fame però il telefonino ce l'hanno, no? E in realtà è un contatto con un mondo e ti dà una consapevolezza. Anche tutti i movimenti migratori sicuramente sono dati da delle condizioni avverse in cui queste popolazioni si trovano, ma ce ne sono state per secoli di condizioni di quel genere lì e la gente lì ci moriva e basta. Adesso sanno che c'è un posto diverso e che c'è una possibilità diversa, insomma, qui come c'è una nuova percezione, ecco, di questa umanità, no? Che un po' alla volta si sta creando anche soltanto a livello di globalizzazione, la percezione dell'umanità soltanto agli spostamenti, penso alle nuove generazioni, dei tosi che vanno da un continente all'altro a studiare, a vivere, e sempre di più c'è una mescolanza per cui si sentono uomini tutti, come, indipendentemente da dove vivono, molto di più che non di quello che ci sentivamo noi probabilmente. Sta cambiando velocissimamente questo tipo di percezione, per cui sicuramente porterà anche un qualcosa di nuovo. Anche la percezione di insopportabilità di questa cosa, probabilmente. Quello che mi viene a pensare anche dopo sto zitta è che è più difficile che noi la viviamo come insopportabile rispetto a tre quarti del resto del mondo, nel senso che noi tutto sommato è una questione soltanto etica, mentre per tre quarti del mondo è una questione di necessità di sopravvivenza o comunque di un benessere minimo, insomma, di una dignità.
Una riflessione che sto facendo questo tempo qua, che c'è una questione di direzione, di, diciamo, di conversione ecologica, per usare quella parola che Langer aveva introdotto ancora, che lui, essendo un cristiano, penso non a caso che ha scelto la parola conversione ecologica, come, perché appunto chiedeva un cambiamento del modo di vedere, un cambiamento di testa, che come spiegava prima Gigliola,
cioè io appunto mi piacerebbe lavorare un po' sul tema che non diventi una specie di nuovo moralismo, come, no? Come non far diventare questa cosa la conversione intesa come devo fare e dentro non cambia la struttura, non cambia l'approccio, e qui c'entra anche la lettura della parola. E poi c'è una seconda questione che non ho pensato a sto tempo qua, che può sembrare anche banale forse, però è il tema dell'azione, che è legato anche al perché non perché ci muoviamo così lentamente di fronte a questa cosa qua, ci muoviamo poco, i nostri governanti diciamo che mediamente, anzi quasi totalmente, non sono interessati, adesso al di là di qualche discorso, in realtà non stanno prendendo delle direzioni, sono qualcosa molto marginale, anche discutibile, anche sui finanziamenti europei futuri. E appunto quello che lo collego, dico magari mi sembra banale, e dopo hai una questione della Greta presa in giro, eccetera, eccetera, però penso che da distante farà impressione pensare che una ragazzina di 16 anni è stata ricevuta all'ONU per fare un ragionamento su queste cose a fronte di una generazione che diciamo è la nostra sostanzialmente, quella che ci precede, che su questa roba qua non ha prodotto molto, non ha prodotto quasi nulla, insomma, salvo qualcosa, perché questo ha rimesso in moto, e mi colpiva, ho letto qua durante le feste di Natale il testo di della Carola Racchete, e lei chiude con una frase che a noi può sembrare anche molto brutta, perché dice bisogna smettere di sperare, e noi la speranza, e perché bisogna agire, perché intesa la speranza come una cosa, no? E anche lei, che appunto fa molto, riprende molti temi tipo ambientale in questo testo, Il mondo che vogliamo, a me ha fatto pensare che anche lì è una donna di, non so, bel coso, se ha 32 anni, qualche tale, insomma. E quindi mi chiedo molto perché siamo così impaltanati o paralizzati nella, non so, ecco, questo lo lascio lì, perché o da una parte il tema non creiamo un nuovo moralismo, e dall'altro che cosa può mettere in moto, perché poi uno pensa anche singolarmente, e questo è certamente fondamentale, però anche come comunità, come gruppi, come modi, cioè adesso è che abbiamo che le parrocchie o che i nostri ambienti sono i primi a pensare anche modalità legate, sì, forse qualcosa sta muovendo, ma è veramente poco, insomma, no? Anche solo per il cosiddetto risparmio energetico, queste cose qua. Però ecco, mi interroga questa anche generazione di giovani e giovanissimi che comunque hanno messo in moto qualcosa. Perché l'unica cosa che ha messo in moto adesso, parlando poi a fine sulle sardine, certamente non sono venute dalla generazione dai 40 ai 65, 70 o quel che volete mettere, insomma, come.
Comunque il referendum sul nucleare è stato, l'abbiamo vissuto noi come generazione, e avevamo 25-26 anni, insomma, cioè quello è stato, intendo sulle centrali termonucleari, quello è stato un momento in cui c'è stato un referendum e c'è stata una bella sollevazione. Cioè, la nostra generazione ha detto beh, o no? Non lo so, ma è stato un momento di
anche legato a quello che era successo a Chernobyl, c'era stata una grande riflessione sul nucleare, se non fosse stato Chernobyl,
certamente no.
E poi il punto è che dall'85 in avanti non è che le nostre vite sono state coerenti rispetto ad un approccio di risparmio energetico, di riduzione dei combustibili fossili, abbiamo fatto l'opposto, insomma, questo è stato un momento importante, perché almeno in Italia ci siamo salvati da questo, poi continuare a rinfacciarci che andiamo a comprarlo in Svizzera.
La Germania è uscita dal nucleare, è uscita ancora 20 anni fa, ha cominciato, cioè i verdi tedeschi hanno cominciato ad agitare la questione. Poi ci sono anche degli aspetti, secondo me, che mi danno molto fastidio. Cioè, tu vai al supermercato ed è tutto ecologico. Cioè, l'ecologia come
questo
è veramente faticoso, perché devi andare lì a leggerti i gradienti dei prodotti.
Il sistema capitalistico ha sempre naturalmente sfruttato l'avversario, dando una risposta di questo genere.
Però, c'è anche all'interno, c'è questo aspetto, c'è anche una presa di coscienza, insomma. Cioè io ricordo in Germania siamo rimasti esterrefatti. Noi siamo arrivati, c'era la raccolta differenziata che era stradifferenziata. C'erano le signore che andavano, le donne che andavano al supermercato con la scatola e i salumi. Con la scatola. Adesso io ho provato la coppa, chiedo scusi, lo posso mettere dentro la scatola che mi porto da casa? Eh no, signora, che ci sono le norme igieniche, eccetera. Cioè, voglio dire, tante volte c'è proprio, vabbè, secondo me in Germania c'è una sensibilità particolare dovuta a una storia di cultura particolare, però non siamo così negativi, ecco.
Sono avanti.